Su me succede a tutte le vittime sopravvissute alla violenza. Quindi non, questo titolo non finisce mai, è perché non finisce mai la violenza. Io continuo a subire violenza, ho continuato e continuo a subire violenza a causa degli stereotipi, a causa dei giudizi, a causa di tutte le, diciamo, le mancanze a livello legale, a livello giudiziale, le mancanze a livello di società civile, perché le stesse associazioni, devo dire, non mi hanno mai appoggiato, a livello mediatico, quello che hanno potuto scrivere su di me, a livello anche della gente come ha reagito, di quello che mi hanno potuto dire sui social, quello che hanno detto su di me. E perché purtroppo non finisce mai, perché nel momento in cui una donna si alza in piedi, come ho fatto io, e con il sorriso cerca di, nascondendo le ferite psicologiche e fisiche che ho, perché mi hanno anche torturato, come ho detto, a me mi hanno rovinato la vita, io c'ho un prima e un dopo ormai, nonostante questo io mi sono rialzata per cercare di cambiare qualcosa, di cambiare questa cultura dello stupro, perché lo stupro non è finito lì in Sud Sudan, lo stupro è continuato, la violenza è continuata. Quindi io questo libro è per sensibilizzare sul dopo, sul concetto di vittimizzazione secondaria, appunto.
Ecco, è proprio
questo concetto, Sabrina, vorrei affrontare con te, la vittimizzazione secondaria, che per noi che lavoriamo su queste tematiche è chiaro, magari per il grande pubblico non è così chiaro. Hai già fatto un accenno infatti all'aspetto mediatico del come si racconta una violenza. Certo. Allora, ci sono degli studi che finalmente vengono fatti sul linguaggio col quale un evento di cronaca dove una donna purtroppo è vittima di uno stupro viene descritta, e su come spesso venga quasi assolto già dal titolo stesso, dalle prime parole, il carnefice, e invece la vittima venga additata in qualche modo come se fosse colpevole. E questo non soltanto nelle culture tradizionalmente riconosciute come misogine, ma anche qui in Occidente e anche qui in Italia. Per cui ti chiederei, vista la tua esperienza, due domande. La prima è appunto l'impatto giudiziario e anche quello mediatico rispetto a una vicenda come la tua, quindi uno stupro accaduto all'estero di una donna italiana che denuncia e che trova una certa risonanza proprio per le sue particolarità, perché altri fatti simili in Italia magari non avrebbero avuto la stessa eco. E secondo, questa vittimizzazione secondaria che ti rende sorella di tante donne che hanno passato e subito lo stesso percorso, che tu racconti appunto senza rinunciare a farlo, nonostante ti provochi sempre un dolore nuovo. Il tuo dolore si rinnova perché tu incontri delle ragazze, incontri delle donne e sai che magari guardandole negli occhi puoi riconoscere qualcuna che ha subito la stessa esperienza.
Allora sì, a livello mediatico, per rispondere alla prima domanda, devo dire che il contrario, nel senso che non se ne è parlato per nulla, ed è per questo che io ho iniziato ad alzare la voce, perché c'era attorno a me un silenzio assordante, un'indifferenza incredibile. E io, tornata dopo che sono stata curata in Kenya, mi hanno rispedito con un pacco postale da sola, ferita, praticamente senza, non avevo nessun tipo di, in quel momento, di cognizione di causa, cioè ero proprio devastata. E sono ritornata in Italia e lì mi aspettavo che la farmacina o comunque il Ministero degli Affari Esteri mi chiamasse per dire: allora adesso devi fare così, devi fare qua, e invece io sono stata immediatamente abbandonata. Poi pensavo che i media ne parlassero, perché è stato un evento, non per me, ma è stato un evento, diciamo, molto molto importante, ne hanno parlato in tutti i paesi esteri, nelle diverse testate internazionali importanti, perché è stato attaccato un compound dove c'erano cooperanti da tutte le parti del mondo, cooperanti anche delle Nazioni Unite, ed è stato un attacco veramente vergognoso. E nessuno ne ha parlato, nonostante anche quando le Nazioni Unite, i caschi blu, hanno ammesso le loro colpe, dicendo appunto che non sono voluti intervenire a difenderci. Quindi io pensavo che in Italia prima o poi se ne parlasse, invece niente, quindi questo silenzio, questo silenzio, questo silenzio. E io non sapevo cosa fare e ho iniziato le mie battaglie personali, quindi ho fatto la denuncia alla Procura della Repubblica. Dopo due mesi c'è stata l'archiviazione, proprio completamente abbandonata. Sembra una cosa assurda, ma è così. Quindi io ho cercato, ho talmente alzato la voce che piano piano, prima la mia voce si è sentita all'estero. Quando sono tornata in Sud Sudan per testimoniare sola, perché nessuno è venuto, non sono stata neanche aiutata economicamente per tornare in Sud Sudan, sono andata a testimoniare solo in corte marziale di fronte ai miei aguzzini. Quando c'è stato il verdetto fasullo, poi insomma vi dirò, è lì che una giornalista ha ripreso un articolo di Associated Press e ha scritto un articolo su di me. E da lì poi hanno cominciato a chiedermi, però il linguaggio, no? Stuprata in Sud Sudan, volontaria, vai in Sud Sudan e viene stuprata. Allora, il titolo, secondo voi questo titolo non è già una volontaria che va? Tant'è vero che le prime risposte sui social è stata: che ci è andata a fare questa fricchettona, la fricchettona, se ne sei andata a cercare, tu vai in Sud Sudan in un paese così volontaria. Io non è che ce la faccio volontaria, perché i volontari fanno il loro lavoro, io ci tengo a dirlo, io ero una cooperante, non stavo lì come volontaria, ma non perché se ero volontaria o se era cooperante era differente, però prima di tutto non si è fatto riferimento al fatto che io ero lì per lavoro, e poi sul Sudan ero lì proprio per lavorare, perché sul Sudan non è un posto turistico ovviamente, ma pure se fosse stato turistico, perché bisogna dire è andata lì e se l'è cercata? E questo è il famoso famosi pregiudizi, no? Che ci vogliono noi donne. Dobbiamo avere un certo comportamento, altrimenti ce ne andiamo a cercare. Quindi anche lì, e io lì ho quasi denunciato un giornalista, mi ricordo, era un giornalista del Messaggero, e ho detto: primo, tu mi devi chiedere il permesso per pubblicare un articolo, e neanche me l'hai chiesto, e poi perché questo titolo? E quindi ecco, il problema dei media secondo me è che danno informazioni errate, prima di tutto, che errate e sensazionalistiche, perché a me ogni volta che mi intervistavano volevano andare su, era ossessionante, che cosa ti hanno fatto, quante volte, come, dove, quindi praticamente c'era la parte sensazionalistica, spettacolarizzazione anche della violenza sessuale. Vi dico che è così, io sono stata intervistata alla RAI programmi, e mi ricordo in un programma arrivò il responsabile, adesso non so, mi disse: lasciamo fuori Sabrina, lasciamo fuori le polemiche per favore, concentriamoci su ciò che ti è successo. Eccolo qua.
Sì, è deleteria come sì, certe risposte, certi atteggiamenti, e lo dico da giornalista, sono veramente incredibili, vergognosi, tanto che quando esce la notizia di uno stupro, di una violenza di genere, spesso è meglio che la vittima non legga quello che esce sui giornali, perché quasi mai trae in qualche modo beneficio nel suo percorso di denuncia, di testimonianza, ma viene appunto traumatizzata secondariamente. E i social poi penso che peggiorino la situazione, perché oltre ai titoli spesso veramente vergognosi, i commenti sui social sono facili, quindi le persone dicono cose che non conoscono ed esprimono appunto giudizi senza pensare che dall'altra parte c'è una persona. C'è una persona che ha subito appunto un trauma e lì ti chiedevo, tu vai nelle scuole, tu stai presentando libri in tutta Italia, quanta forza di volontà ci vuole, quanto coraggio ci vuole a portare avanti comunque la tua denuncia, perché sicuramente ascoltandoti anche altre donne magari possono trovare il coraggio di fare una denuncia che non hanno fatto, o quantomeno possono sentirsi meno sole.
Sì, è vero. Allora, io devo dire che quando vado nelle scuole, è ovvio che ogni volta che parlo di questo tema mi vedete così tranquilla, però io tremo, nel senso che per me ogni volta è un rivivere, però veramente per me è importante parlarne, portare la mia di testimonianza. E con le scuole è veramente bello il confronto con i giovani, perché loro dicono sempre: noi vogliamo questo, vogliamo testimonianze vere, vogliamo il confronto diretto, e confrontarci e essere liberi di domandare quello che vogliamo. Quindi diciamo che le domande un po' più particolari ve le hanno fatte i giovani, perché quando io do spazio a loro e dico: chiedetevi quello che volete, non abbiate paura o vergogna, perché sono aperta a tutto, perché dovete capire, dobbiamo capire insieme, loro mi hanno fatto delle domande finora incredibili, cose che invece gli adulti non fanno. Perché? Perché c'è questa paura, reticenza, oppure c'è anche la paura di chiedere, perché non c'è la paura di come possa io reagire e quindi come loro devono comportarsi, perché poi alla fine è così: di fronte a una persona vittima di violenza si tende a non chiedere, a meno molte. Io invece ho sempre avuto voglia di parlare, ma io mi ricordo anche tra le mie amiche all'Aquila, quando sono tornata all'Aquila, mi ricordo che molte persone mi davano la bacchetta sulla spalla, mi facevano come, non mi chiedevano nulla, perché erano, purtroppo io capisco, no? Perché c'è sempre anche da parte della persona una forma di dolore, certo, però molte volte anche non affrontare, perché io dico sempre: se io ho questo coraggio a parlare, c'è bisogno anche del coraggio di ascoltare, perché io ho il coraggio di parlare e per me c'è un coraggio grandissimo, io dentro tremo perché sembro così forte, ma io sono molto ancora fragile. E quindi ecco, con i giovani è molto più facile, devo dire. Aspetta, mi hai chiesto prima non ti ho risposto all'altra domanda sul sistema giudiziario, però
sì, beh, prego, vai.
No, è che è stato un calvario, perché io praticamente voglio farvi capire che quando una persona decide di denunciare, poi non è così facile andare avanti. Ecco perché poi casomai molte donne decidono di non farlo. E a me le donne che vengono e mi dicono: Sabrina, ma perché io adesso sono una coach e molte donne vittime di violenza e abuso vengono da me e mi chiedono che mi consigli di fare, io le preparo, io purtroppo le preparo anche al peggio, cioè non posso dire sì è tutto facile, no, non è così, e io le preparo prima dandole forza. Quindi il mio coaching è questo, no? Ti do una forza, riprendi la tua identità, riprendi i tuoi valori, riprendi il coraggio di vivere la tua vita e poi sì, vai a denunciare, perché altrimenti ti massacrano. E io veramente non lo so dove ho trovato la forza. Il mio valore più grande, ho capito che uno dei miei valori più grandi, anche per il lavoro che facevo prima, è la giustizia. E secondo me questo valore mi ha spinto a cercare giustizia e riparazione. Se non avessi avuto questo valore, forse non avrei fatto nulla. E per quanto riguarda la giustizia, non se ne è fatto nulla, perché il file del processo è stato completamente distrutto dal governo del Sud Sudan, in quanto non c'è stato monitoraggio, e non mi sono potuta appellare perché non c'era il file in Corte Suprema. E da lì io non ho potuto fare più nulla, se non fare una battaglia personale insieme ad un avvocato di Singapore che mi ha aiutato pro bono, e ho voluto solamente provare ad avere un settlement, cioè un rimborso tra virgolette da parte del Sud Sudan, perché io La riparazione, non si parla mai della riparazione, ma la riparazione è importante. Io ho perso il lavoro, ho perso tutto, non ho potuto fare più il lavoro che facevo prima, mi sono dovuta reinventare, avevo una figlia a carico, ma scusate, ma perché una vittima di violenza abuso non deve essere riparata? Quindi io volevo la riparazione in termini monetari, diciamocelo chiaramente, perché io ho problemi fisici, problemi psicologici, a me nessuno mi paga. Le cure, io sto sotto cura continuamente, mi sono dovuta operare, mi dovrò operare, e chi me le paga tutte queste cose? E quindi ho cercato la riparazione, ma anche lì c'è voluta nel 2020-21 un'interrogazione parlamentare grazie a una parlamentare aquilana, e dopo il governo italiano, il Ministero degli Affari Esteri ha provato ad aiutarmi, provato perché anche lì mi ha fatto ottenere il minimo del minimo, che non vi dico quant'è perché ho scritto, ho dovuto anche firmare questa ridicolaggine, quindi io comunque non ho avuto nessun tipo di riparazione. E adesso a settembre sto combattendo affinché io possa essere riconosciuta vittima di terrorismo, che il Ministero dell'Interno ha negato per due volte, dicendo che non era un atto terroristico, ma che erano dei balordi che sono entrate nel compound perché erano dei balordi, quando invece si tratta di soldati governativi che erano tenuti a proteggerci.
Sì, che voglio dire, basterebbe leggere la cronaca dei fatti del Sud Sudan negli ultimi, esatto, 15-20 anni per capire di cosa stiamo parlando. E qui, Sabrina, abbiamo affrontato sotto diversi aspetti l'impatto in qualche modo esterno a questo tuo trauma, ma c'è un percorso tutto interno che la vittima di un qualsiasi tipo di aggressione percorre, e in particolare appunto in questo caso la vittima di una persona che ha subito uno stupro. E c'è un capitolo nel tuo libro, tu prima parlavi di una vita prima e di una vita dopo, quindi una sorta di spartiacque questo evento traumatico. Dal quale tu esci a testa alta perché hai lottato e lotti ancora per te ma anche per le altre, perché anche attraverso la tua testimonianza si torna a parlare di Sud Sudan, che è un'altra di quelle tragedie dimenticate del mondo. Allora, c'è questo capitolo che tu intitoli proprio con un nome inglese, The Day After, e ti chiederei appunto di raccontarci che cosa succede il giorno dopo. Che cosa succede quando prendi coscienza di quello che è accaduto, riapri gli occhi e dici sono ancora viva, e adesso cosa succede? Allora, leggerei alcune righe di questo capitolo. Sopravvivere a uno stupro significa ritrovarsi in un mondo diverso. Lo dicono tutti, e l'ho già detto anch'io. La prima a essere diversa sei tu, così come lo sono le tue percezioni. Anche se le ferite sulla pelle guariscono e le ossa si riparano, una volta che il tuo corpo ha sperimentato il terrore e poi è stato violato, resta violato. Per fare un esempio
Allora, per fare un esempio stupido, che forse può capire anche chi non ha mai rischiato di morire, è come quando torni a casa e scopri che ci sono stati ladri, solo 10.000 volte peggio. Perché se dopo un furto ti resta l'ansia che possano tornare, e allora metti un allarme nuovo, l'inferriata di finestra, la blindata, eccetera, quando vieni stuprato una volta nessuno può garantirti che non ricapiti. Certo, anche tu puoi aumentare le tue difese, puoi, come nel mio caso, scegliere addirittura di lasciare il lavoro di tutta una vita e quindi smettere di aiutare gli altri dove ce n'è più bisogno, salvo poi trovare un modo nuovo per ricominciare. Ma non puoi essere certa che non ti capiti comunque, che una sera qualsiasi o una mattina a pieno sole mentre corri dietro casa, un uomo qualsiasi non decida di prenderti a pugni e calci, trascinarti in un cespuglio e strapparti la tuta e quindi di nuovo stuprarti. Dovresti smettere di andare a correre, come hanno detto a chi è stata violentata mentre correva, oppure per sicurezza coprirti di più.
Ok,
ho letto un pezzetto.
Grazie. Ecco, scusate l'emozione, ma un conto quando si guarda un film e si pensa appunto che sia fiction, un conto quando si avvicina una persona che fa questo atto anche di grande generosità, perché un libro così non si scrive per sport, non si scrive per la gloria, non si scrive per i soldi, ma si scrive proprio per elaborare un trauma, per denunciare qualcosa che non viene mai denunciato e soprattutto per tendere una mano verso altre donne. E quindi il tuo day after, com'è stato? Tu soprattutto in questa circostanza dove tu non eri neanche in Italia, eri all'estero, quindi c'erano tutta una serie di variabili in più che hanno aggravato il trauma che già vivevi.
Allora, io è difficile dirlo, perché per me ogni giorno è un day after, nel senso che io ogni giorno mi sento diversa. E se dovessi, allora, se io ripenso al giorno dopo, anzi due giorni dopo, perché mi hanno lasciata lì per tre giorni, se ripenso al giorno dopo, non lo so, io non ero più Sabrina, io ero completamente annientata, senza dignità, e mi sentivo completamente vulnerabile, completamente in balia degli eventi, delle situazioni, e mi sentivo, come ho già detto anche nel primo libro, un piombo dentro, e che avevo paura, per quanto era forte questo piombo, che l'aereo dove stavo non potesse decollare. Mi sentivo un piombo dentro, e pensavo che questo piombo mi avesse schiacciato sempre di più, ed è stato così, perché io primi doloroso, i primi anni io non vivevo più, io ho vissuto solo per mia figlia e anche per mio marito, però più che altro per mia figlia, perché non era giusto che si trovasse, cioè che dovesse rimanere sola in un mondo così. E vi dico solo che ero talmente depressa. Io ricordo, io sono amante della natura, sono aquilana, sono sempre andata in montagna, scialpinismo, arrampicata, per me la resilienza la trovo in montagna, no? Quando vado in montagna sento che sono viva, o al mare, in generale la natura. Io vi dico che vedevo sporco anche in montagna, ma non, anche se non era sporco, io vedevo tutto sporco, io per me era tutto sporco, vedevo sporco ovunque. E mi faceva paura tutto, una persona che mi guardava, giusto perché mi guardava, era un possibile aggressore, e non riuscivo più a camminare, annientata completamente, fino a quando io vi dico la verità, e non me ne vergogno, perché parte di quello che tuttora ho, lo stress post-traumatico che mi accompagna ormai, forse mi accompagnerà sempre, però si diciamo trasforma piano piano, no? Io ricordo che non volevo più stare in questo mondo, proprio mi dicevo: che cosa ci sto a fare? Perché sono qui? E la forza l'era data appunto mia figlia, l'idea che dovessi abbandonare mia figlia. E poi piano piano, grazie a mio marito, un uomo eccezionale, perché ecco, gli uomini non sono tutti uguali, gli uomini, ci sono uomini e uomini, ci sono. Lui è di quella categoria di uomo che mi ha aiutata, mi ha appoggiata, non mi ha giudicata ovviamente, ma mi ha veramente sostenuta, ed è stato anche grazie a lui che insomma mi ha fatto ragionare, mi ha fatto anche, diciamo, prendere anche un percorso psicoterapeutico che non volevo prendere, perché poi, quindi ecco, piano piano ho trasformato questo dolore. E ho ripreso la cosa che dico del day after, è che day after, ho ripreso prima di tutto la mia dignità. Riprendendo la mia dignità ho capito che io ero lì, potevo continuare a vivere la mia vita e non la vita che avevano voluto loro. Quindi ho detto la mia vita, non quella che hanno voluto loro. Quindi riprendendo la mia dignità ho voluto riprendere in mano la mia vita e anche il mio proposito di vita, perché ho detto ormai non posso più fare questo lavoro, perché ho sempre fatto il lavoro per gli altri. Quindi ho detto adesso, Sabrina, perché qui, in questo mondo, non posso fare più niente per gli altri, non posso. E invece no, ho ripreso il mio proposito di vita, che me lo sono pure tatuato, questa onda, un'onda che cresce e che si alimenta assieme ad altre onde e che si trasforma in un mondo nutriente, che quando anche è piatta questa onda comunque c'è. Quindi io quando ho i miei momenti no, mi guardo e dico, vabbè, anche se è piatta l'onda, comunque c'è l'onda. Quindi ecco, ho ripreso la mia identità e da lì è stato tutto un crescendo. E ho capito, sono diventata coach, faccio consulenza, quindi è ritornato tutto in vita, ecco. È quello che dico anche a tutte le donne, no? Grazie. Ma mai darsi per vinta, mai, mai, mai.
Per vinti? No, per vinta.
Per vinti, no, per vinto.
Grazie Sabrina, di questo infatti parli molto approfonditamente anche con un'esperienza, voglio dire, che sicuramente ti viene dal coaching, dal lavoro insomma di psicoterapia, il capitolo chiamato reazioni, dove tu
sì,
appunto fai una serie di riflessioni su come si reagisce e come si affronta questo trauma da altri tipi di trauma. Ecco, senza, come si dice in gergo, spoilerare troppo, perché è bello leggerlo e approfondirlo, ci puoi dire qualcosa
sì,
rispetto alle reazioni?
Allora, questo capitolo io l'ho scritto, e se lo leggerete, insomma, spero insomma che... l'ho scritto, non so se hai notato un po' di sarcasmo, no? Perché in una tragedia, nella tragedia, una delle cose mie particolari è che riesco anche a essere, ad avere un certo umorismo. Tra l'altro l'ho avuto anche il giorno dopo che ero in ospedale. Forse mi aiuta anche questo senso di umorismo, però questo l'ho trattato un po' sarcastico, un po', ma è un tema fondamentale perché riporta al tema del consenso. Perché quando io stavo lì e ho perso, insomma, ho avuto multiple violenze e tortura, io avevo, diciamo, il mio corpo ha staccato la spina, la mia mente ha staccato la spina, perché altrimenti io non avrei resistito a tutto questo. E cosa succede? Che non è che lo dico io, ci sono tutte quante c'è tutta una letteratura sul trauma, che io mi sono andata molto a studiare, io poi ho fatto tutto quanto uno studio sul trauma, il trauma intergenerazionale, perché poi mi sono cominciata a informare tanto. Ma si può combattere. La prima reazione che tutti vogliono, se ci fate caso, a una donna che è violentata, ma non hai reagito, non hai fight, non hai combattuto, tra virgolette, non hai reagito. E certo, uno che ti mette, capito, ti mette, ti punta un Kalashnikov dentro la bocca, voglio sfidare chiunque a reagire, ok? Oppure c'è anche un altro tipo di reazione, fuggire. Certo, dove fuggivo? Con 150 soldati attorno, e vabbè. Poi c'è c'è un tipo che si chiama fawn in inglese, che non è essere accondiscendente, è un tipo di reazione che fa credere che ci stai perché c'hai paura di essere ucciso. Quindi è anche un'altra forma di reazione, ma una reazione diciamo spontanea, non è che tu ci pensi. E vi dico altre due reazioni. Un'altra reazione è il volare via, il flying away, cioè praticamente perdere i sensi, praticamente non essere più lì. E poi c'è un altro tipo di reazione che è l'afflosciamento, io lo chiamo, è come se tu perdi completamente le forze e diventi una bambola di pezza in balia lì. Quindi ci sono molte forme di reazione al trauma. Allora dico io, quando in un sistema giudiziario dicono tu hai reagito dopo 20-30, dopo un'ora, significa che tu hai dato il consenso allo studio. Oppure, ma tu denunci dopo un mese, dopo un anno, quindi significa che non è vero quello che ti hanno fatto. Oppure, ma ci dobbiamo mettere in testa che una donna che subisce violenza, come anche tanti altri traumi, è possibile che ricordi cose dopo anni. Io dopo, dunque, 2016, io vi dico una cosa in confidenza, adesso lo posso dire perché lo sto processando, è una cosa, mi viene la pelle d'oca perché è la prima volta che lo dico in pubblico, ma io, è un po' tosta dirlo, però è meno di un anno, diciamo da quest'inverno, che io ho iniziato a ricordare cose che non ricordavo. Quindi ho ricordato cose molto più gravi, ho ricordato che vanno oltre le 5 violenze subite, purtroppo, perché io avevo perso i sensi, a me mi avevano quasi uccisa, e io che dovevo stare lì, diciamo, con gli occhi, dovevo essere lì presente e capire tutto e registrare, io non ho registrato tutto. Quindi adesso vai a dire a un giudice, dal 2016 vai a dire al giudice Ma io ricordo anche altre persone, io ricordo anche quello che è stato anche un altro aggressore.
Eh sì, che te lo ricordi dopo 8 anni? Sabrina, no,
E questo quante volte succede? Questa cosa del trauma io l'ho voluta scrivere perché nei sistemi giudiziari non si tiene conto del tipo di trauma che la persona ha avuto, che tipo di reazione, scusate, al trauma. Quindi questo capitolo io ci tengo molto. Io per esempio la reazione che ho avuto è stato sicuramente l'afflosciamento, come lo chiamo in italiano, che però è brutto a dirsi, ma è così, e il flying away, cioè non ero lì.
Allora, grazie ancora Sabrina per questi spunti e grazie anche per aver parlato di questo ulteriore aspetto, perché quello che la mente elabora...
Tremo.
Io le farei un applauso di ringraziamento.
Applauso a voi.
Perché quello che la mente elabora, i tempi in cui lo elabora e come lo elabora, non è mai un percorso lineare. Tornerei però al tuo sarcasmo prima di passare a un'altra domanda, poi ci piacerebbe appunto aprire il dibattito con il pubblico, quindi se avete delle domande, se qualcuno ha già letto il libro e vuole chiarire dei punti, l'autrice volentieri insomma risponde. Parlando di sarcasmo appunto, c'è un capitolo che tu intitoli proprio Santa Maria Goretti. Allora io penso che tutti conosciamo la storia di Santa Maria Goretti e vorrei appunto leggere un passaggio. Nella testa bacata dei tuoi giudici, dentro come fuori dai tribunali, perché tu possa dire di essere stata stuprata, occorre che tu non beva mai, nemmeno a 20 anni, e alle feste, perché si sa che le ragazze ubriache non riescono a tenere le gambe chiuse. È sufficiente? No, serve anche che tu sia una Santa Maria Goretti, se non vergine, se anche a dirla tutta sarebbe meglio, quasi, e in ogni caso non sessualmente attiva, meno che mai libera di scegliere con chi, come e con quale frequenza accoppiarti. E da qui serve anche, di conseguenza, che tu possa dimostrare di aver sempre tenuto un profilo basso, un aspetto dimesso, abiti morigerati e sobri, moda modesta, avete presente? Meglio se poi la tua fosse una buona famiglia, per bene, benestante, e colta, rispettabile e rispettata, perché si sa che chi invece viene da certi ambienti, ovvero da tutti gli altri, è già un suo soggetto a rischio.
Esatto. Anche qui, no, riesce un po' il sarcasmo, comunque quasi tutto il libro è così stavolta, perché il primo è un po' più, diciamo, intimo e emozionale, il secondo ci ho tenuto a essere un po' così. Il profilo, no? Avere un profilo basso. Io non avevo un profilo basso, sia perché ero andata lì a cercarmela in Sud Sudan, Sabrina, ma come? Anzi, mi hanno detto, strano che non ti è successo prima, perché tu sei andata in Colombia, hai lavorato in Colombia, hai lavorato in Perù, hai lavorato in Africa, in altri contesti, strano che non ti è successo prima, ma certo. Io ricordo che questa cosa pure del profilo, ricordo che alla corte marziale, dove erano tutti uomini e soldati che mi interrogavano, più di 5 ore di interrogatorio a me, con gli aguzzini alla mia sinistra, e mi chiedevano, ma prima dell'evento ha conosciuto qualche soldato? Prima dell'evento sei andata in giro da sola? Hai offerto da mangiare o al ristorante? Sei andata? E poi, ma come mai tu che stai in Perù, perché in quel momento vivevo in Perù, ero andata lì per consulenza, e come mai tuo marito è rimasto in Perù? Come se io dovessi essere accompagnata da un uomo per essere protetta. E comunque quelle insinuazioni, più insinuavano, io più mi arrabbiavo. E quindi è quello che è successo a me, succede a tutte, le insinuazioni uccidono. Quindi io ho potuto reagire in maniera, ha fatto l'effetto contrario su di me, no? Le insinuazioni. Però io so che per molte donne le continue insinuazioni non fanno altro che schiacciarle, fino a farle arrendere. Io le conosco molte donne che dicono: Sabrina, io un'insinuazione una dopo l'altra, una dopo l'altra, non ce l'ho più fatta. Quindi il Santa Maria Goretti, e vi dirò anche un'altra cosa, c'è anche l'immagine della vittima, come vi ho detto, già detto prima. Io più mi mostro diciamo sommessa, piangiona, disperata, e più trovo consenso dalle persone e dal sistema, dalla società civile anche, perché molte associazioni, vi dirò questo, non mi hanno appoggiata perché hanno visto in me, e ve lo dico, ve lo assicuro, io veramente non sto qui a denunciare chissà che, ma l'ho vissuto in prima persona e mi hanno visto come una possibile rivale, quando io invece volevo collaborare, io voglio collaborare tuttora, e quindi mi sono sentita esclusa anche dalla società civile. E quindi Santa Maria Goretti non è solamente, è anche il dopo, che ti devi mostrare in un certo modo, devi avere un'immagine specifica sia prima che dopo, quando diventi una vittima. Quindi io invece voglio tenere la mia immagine, voglio essere come voglio io.
Allora, l'ultima mia domanda, poi cediamo il microfono al pubblico. Restando in tema di santi e di santità, affronti anche la questione del perdono. Una giustizia che non ha fatto la giustizia, un percorso mediatico che è stato veramente silenzioso all'inizio, poi vergognoso, e poi molti ti chiedono se tu hai perdonato, come se perdonare fosse un normale svolgimento, insomma, di una storia. Ecco, qui vorrei che fossi tu a leggere qualche passaggio e a raccontarci di come riesci a reagire ogni volta che ti trovi davanti a qualcuno che magari non ti sta facendo la domanda se tu hai perdonato o no, ma quasi ti esorta, ti dice che cosa devi fare,
sì.
Si mette nei tuoi panni, invece di provare empatia nei tuoi confronti ti giudica, tu devi fare questo.
Sì, ma devo leggerlo un pezzo
poi? Sì.
Qualcuno a un certo punto mi ha detto che perdonare mi avrebbe aiutato ad andare avanti. Perdonare, che parola rigorosa. Perdonare, concedere intensamente, donare qualcosa di molto prezioso a qualcuno, a prescindere da chi sia e da quanto male ti abbia fatto. Di più, perdonare è dimenticare il male, anzi no, smettere di considerare il male subito. Basta desideri di vendetta dal Dio del Vecchio Testamento e benvenuta all'altra guancia del Nuovo. Perdono è una parola enorme, fuori dalla portata di qualsiasi logica e molto al di là del pensiero razionale, perché la ragione e la logica non ci riescono a perdonare. La ragione fa i conti, la logica mette sul piatto il figlio ucciso, la tua bambina abusata e sgozzata, e sull'altro il mosso, l'orrido colpevole. Allora, io faccio sempre... prima di tutto mi viene sempre in mente la frase di Martin Luther King, che secondo me è veramente importantissima, che dice: non può esserci giustizia senza pace, ma non ci può essere pace senza giustizia. Quindi in un certo senso mi ci ritrovo, perché comunque giustizia non è stata fatta, prima di tutto. E poi io questo concetto di perdonare, no? Perdona e vai avanti, Sabrina, e lasciati tutto dietro. No, è troppo comodo, sinceramente è troppo comodo. Perché io penso questo, che prima di tutto è sempre riferito a ogni singola persona, no? Perché io la posso pensare in un modo, un'altra vittima, un altro sopravvissuto o un'altra persona che ha subito un altro torto può pensarla diversamente. Io penso sempre che ci sia una differenza tra empatia e compassione, prima di tutto. E io dico sempre, quando sono tornata in Sud Sudan, di fronte a uno dei miei aguzzini, io ho provato tanta ma tanta empatia. Perché? Perché questo era giovane, piangeva tanto, e io in quel momento ho provato molta empatia. Empatia è proprio mettersi non nei panni, ma sentire quello che la persona sta sentendo, e più che altro entrare, andare molto al di là di quello che è la persona, entrare nell'essenza, io lo dico sempre anche nel coaching. E quindi io sono entrata nell'essenza di quella persona e ho provato molta empatia. Compassione è una reazione all'empatia, cioè viene dopo l'empatia. Allora, però per estendere questo concetto di empatia e compassione, secondo me, ci vuole anche una sorta di non collaborazione, ci vuole una la collaborazione, la collaborazione della persona che ha abusato del proprio potere. Se la persona non si pente, se la persona non assume le proprie colpe, non c'è giustizia, perché questa persona si rifiuta di ottenere giustizia, e allora lì io perché devo perdonare? Perché devo perdonare? E quindi io penso che ci serva una, c'è bisogno di, come l'ho chiamata, qui infatti l'ho scritto, c'è bisogno di partecipazione alla riparazione. Quando c'è partecipazione, la scatta, secondo me, da parte di ogni singolo individuo una forma di empatia e compassione, e quindi di risoluzione. Ma se non c'è questo, se non c'è partecipazione, mi dispiace, ma questo concetto religioso, no? Perdona e vai avanti, e no,
io sinceramente non ci riesco.
Quindi io non ho forse quel ragazzo perdonato dentro di me per questa forma di empatia e compassione, ma per il resto no, specialmente il capitano che con le braccia conserte, io ancora me lo sogno la notte, il capitano che mi ha veramente quasi uccisa e che ha ordinato agli altri di violentarmi, era lì, io l'ho riconosciuto con le braccia conserte durante l'interrogatorio, che mi guardava e rideva. Ma che forma di perdono devo avere io verso questa persona? Avrà avuto tutti i suoi problemi nella sua infanzia, avrà avuto tutte. Io ho lavorato in contesti difficili con i bambini ex soldato, quindi so quello che queste persone possono e subiscono, purtroppo, ma è la loro scelta quello di fare quello che vogliono fare. È la loro scelta poi. Quindi davanti a quell'uomo che io tuttora sogno, io non riesco a perdonare.
Grazie. Grazie Sabrina anche per la tua immensa sincerità, perché sì, tante volte si chiede alla vittima di mafia, alla vittima di uno stupro, alla vittima di una guerra, di qualsiasi altra forma di violenza, se ha perdonato, e nessuno chiede appunto se la persona che ha causato il trauma abbia preso coscienza, esatto, se si è pentita. E nessuno chiede alla vittima come sta, se ha ripreso la sua vita, ma si arriva quasi in maniera ipocrita, se vogliamo, giudicando da fuori alla richiesta di perdono come se fosse un'etichetta da porre alla fine di una storia. Allora, il libro non finisce mai, è una lettura impegnativa che vi consiglio sicuramente, consiglio anche ai ragazzi, perché comunque...
Sì, sì.
Lo stesso stile che hai usato è uno stile che si presta molto a una lettura anche da parte dei giovani. C'è una bellissima prefazione di Moni Ovadia, e adesso darei la parola a voi, a chi ha insomma delle domande, delle curiosità, dei chiarimenti. L'autrice è qui ancora per chiediamo alla regia
3 ore.
Sì, un po' troppo.
Ancora 20 minuti.
Ok, abbiamo allora 20 minuti per un bel dibattito. Chi vuole rompere il ghiaccio?
Lo rompo io, dai.
Allora, non so se è una domanda corretta, però hai detto che non riesci a perdonare, ma avresti individuato che tipo di pena gli avresti voluto dare ai tuoi aguzzini? E l'altra cosa, hai parlato anche di... sei stata un po' abbandonata dai media, dalle istituzioni. Sempre all'interno di Macchia Inchiostri, circa 2 anni fa, ho avuto ospite Stefania Prandi, che aveva fatto un'inchiesta sul Modenese, sulla zona lì, delle ragazze che erano state stuprate. E lei diceva che l'abbandono non era solo da parte delle istituzioni e dei giornalisti, ma anche della popolazione stessa,
sì, certo,
che si emarginava.
Sì.
Veniva anche a te, è successo questo?
Allora, grazie della domanda. Questo tra l'altro è una domanda che mi riporta anche a un tema importante, no, della violenza sessuale usata come arma di guerra, proprio per annientare una popolazione e per emarginare ancora di più le donne, ma proprio distruggere una comunità. Allora, il riferimento alla prima domanda, il fatto del perdonare, cioè io già l'ho detto, no? Cioè, se c'è una forma di partecipazione, io sono, cioè, questa cosa mi potrebbe coinvolgere, e già l'ho detto, quell'uomo, quell'uomo che piangeva, e dove io in maniera empatica ho sentito che era pentito, comunque ho sentito un qualcosa che andava al di là, e io l'ho perdonato. Il perdono è un qualcosa che è difficile da sentire se non c'è questa partecipazione, e se non c'è anche da parte dello Stato, da parte della giustizia, è una forma di riparazione, e quindi di come si dice, presa di coscienza. È come se, non avendo avuto giustizia, è come se l'intera società non mi avesse creduto, e quindi io, è come se non ci fosse stata per niente giustizia. Quindi io come faccio a perdonare se né i miei aguzzini si sono pentiti, né c'è stata una parte di giustizia? Io che cosa devo perdonare? Per questo dico, non ci può essere giustizia senza pace, non c'è pace senza giustizia. È vero, io una vittima, una sopravvissuta non c'ha pace, non ha pace fino a quando non c'è giustizia. E, per quanto riguarda invece la seconda domanda, allora è vero, questa emarginazione l'ho avuta, come ho detto prima, anche da parte della società civile, perché le associazioni mi hanno esclusa, mi hanno abbandonata e non mi hanno fatto lavorare con loro in determinati contesti, mi sono sentita emarginata nelle scuole, molte volte gli stessi genitori non volevano che io facessi delle presentazioni, dei convegni nelle scuole, perché dicevano no, l'argomento è troppo forte, poi è una vittima di violenza, quindi chissà come può reagire davanti a mio figlio, no, ai miei figli. Quindi io addirittura i genitori non hanno voluto che io partecipassi nelle scuole. Questo è allontanamento, questo significa che mi hanno allontanato. Se ero un'esperta, casomai, un'esperta in violenza sessuale, una psicologa, a parte che sono sociologa, quindi comunque avrei potuto parlare per cognizione di causa, ma comunque chi meglio di una vittima e sopravvissuta alla violenza può parlare di questo? Chi può meglio parlarne? Se le vuole parlare, perché ovviamente se le vuole parlare perché c'è una presa di coscienza, c'è stato tutto un processo dietro, e quindi c'è questa volontà da parte della persona e per sensibilizzare, no? per cercare il confronto. Molte persone, io ho molte amiche, molti amici che ho persi per strada, perché non so, c'è stata questa forma di rifiuto da parte loro diciamo si sono sentiti in obbligo di aiutarmi quando io non cercavo nessun aiuto, e quindi questo sentirsi in obbligo di allontana le persone, perché hanno paura di dover aiutare un'altra persona casomai. Quindi c'è stato l'abbandono di molti amici e amiche, di conoscenti, e quello che volevo dire è che questo, in molti paesi la violenza sessuale, come ho detto, viene utilizzata come arma di guerra, perché a parte che, come diceva, adesso non ricordo bene il nome, scusate, ma costa meno di un kalash, di un proiettile di Kalashnikov, perché praticamente è un'arma facilissima da utilizzare contro le donne, ma in molti paesi le donne che hanno subito violenza vengono allontanate dalla propria comunità, vengono allontanate dai loro figli, i propri figli. Io ho lavorato in questi contesti, e c'è praticamente, vengono messe incinte proprio perché vogliono cercare di cambiare, no, la cosa della razza. E poi c'è proprio questa forma di emarginazione, quindi gli uomini rimangono soli, gli uomini vengono additati come gli uomini che hanno le loro donne che sono diventate prostitute solo perché sono state violentate, quindi c'è uno smembramento totale delle comunità, quindi viene utilizzata proprio per indebolire la società stessa. Ma se voi ci riflettete, questo concetto lo possiamo riportare anche nella nostra società. Esatto. Però veniamo indebolite non solamente noi, ma tutto il contesto in cui noi viviamo. Quindi se veniamo indebolite noi, veniamo indebolite, viene indebolita la nostra famiglia e viene indebolita tutta la cerchia. Quindi è come una spirale che si contagia. Quindi questo indebolimento è non solamente della donna, ma della società stessa. E Quindi ecco, è veramente un'arma, è un'arma che viene utilizzata per indebolirci nel metterci uno contro gli altri e per indebolire la società. Quindi grazie per la domanda. Non so se mi sono spiegata bene, però.
Senta che vengo, posso chiedere una cosa?
Sì.
Vieni, sono rimasto in contatto con le ragazze, le donne che hanno subito tortura, violenza con i temi, che hanno subito, e secondo me l'esperienza delle donne di Sarajevo che dopo la guerra dell'Est in Italia hanno fatto questi tre giorni e hanno pubblicato questo libro che si chiama Il Tribunale delle Donne.
Sì, certo. Sono state fortissime, bravissime, mi hanno ispirato, io speravo di poter fare insieme alle colleghe questa cosa, ci dedico un capitolo su questo. Questa è stata un'altra forma di violenza che ho subito purtroppo da parte delle altre, senza giudicare, perché purtroppo sono state manipolate. Quando si è vulnerabili questo succede, queste ragazze sono state manipolate anch'esse, e è molto lunga la storia, però no, non ho potuto più mantenere i contatti e siamo state divise, adesso ci vuole l'indebolimento, siamo state indebolite dagli uomini, dagli altri, dalle nostre organizzazioni, dalle nostre ambasciate, siamo state indebolite e siamo state allontanate. Alcune sono rimaste in contatto, io sono rimasta in contatto con una donna che è rimasta con me lì, che è stata abbandonata insieme a me lì per un'altra notte, e però purtroppo non abbiamo potuto fare l'unione fa la forza, perché anche lì c'erano degli interessi dietro e quindi mi hanno allontanata anche loro. C'è tutto un capitolo a parte lì, sì, però purtroppo no. Però sì, le donne di Sarajevo sono state lì, già le conoscevo prima ovviamente. Grazie.
Qualcuno può fare un'altra domanda?
Allora, qualsiasi tipo di domanda, veramente siamo qui per confrontarci, più che altro per fare un dibattito.
Te la faccio io allora.
Sì.
Visto che è una tematica di estremissima attualità, no? All'ordine dei giorni succedono stupri, violenze di genere. Come si affronta questa problematica? No? La scuola, la politica, cosa deve fare?
Lei ha detto di non essere assente, quindi
esatto.
No, vabbè, io dico sempre che ci vuole sempre una, perché il problema della violenza sessuale, scusi,
no, dico basta pensare che le Olimpiadi,
ah sì, esatto,
le istituzioni non ci sono, non prendono la posizione su questo, e la scuola naturalmente, perché lei i genitori stessi vogliono stare zitta,
esatto, sì. Sì, infatti, allora io ti dico sempre che il problema delle violenze sessuali è un problema che deve essere affrontato, è un problema multifattoriale, no? Come ho già detto prima, i pregiudizi, la cultura dello stupro, i falsi miti, eccetera, eccetera. Allora, prima di tutto c'è bisogno di, è ovvio, l'educazione, perché secondo me non si parla molto del concetto del consenso. Che dici? Perché secondo me anche da lì si parte, no? Il concetto del diritto di dire di no, il concetto del consenso, non se ne parla a scuola. Io vi dico una cosa, quando vado nelle scuole faccio sempre riferimento al violentometro, che è stato inventato nella Città del Messico, nella Città del Messico negli anni 80, ed è stato ripreso negli anni 90 dalla Francia. Il violentometro è talmente importante, qui in Italia non se ne parla, ma adesso purtroppo non ce l'ho, vediamo se ce l'ho qui. Ah sì, è talmente facile, si può distribuire nelle scuole, si può far fare lavori con questo violentometro, è praticamente si può ridurre in un semplice segnalibro, e questo io ho preso, qui ho fatto stampare il più semplice, perché altrimenti adesso anno dopo anno diventa sempre più completo. E praticamente si inizia da un semplice ti mente, ti inganna, ti ignora, ti nasconde le cose, ti offende, ti intimidisce, ti proibisce, da, 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 fino ad arrivare a ti minaccia con armi, ti minaccia di morte, ti violenta o ti sfregia fino a ti assassina. Allora, questo violentometro io lo porto nelle scuole e dico, faccio domande sia ai ragazzi che alle ragazze, perché qua, diciamocelo chiaramente, l'educazione è per tutti e per tutte. E allora io dico, ma se ti proibisce di andare a cena con un'amica o ti proibisce di andare a cena con un amico, per te quella è violenza? No, no, mica è violenza quella. Oppure, ma se ti ignora, cioè non sente le tue idee, non ti ascolta, non ascolta le tue opinioni, per te quella è violenza? No, 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 la violenza è un'altra, la violenza... E perché, cos'è per te la violenza? E quindi ovviamente si riduce alla violenza, allo stupro, quella è la violenza per i ragazzi. Quando invece c'è tutta una cosa dietro, no? Quindi il consenso parte da lì. Se io ti dico ti nasconde le cose, se io ti dico di no, tu non mi puoi controllare il cellulare, tu non mi puoi nascondere le cose, oppure tu non mi puoi proibire di... Il consenso parte da lontano e quindi non se ne parla a scuola di queste cose. Quando faccio vedere il violentometro e con loro discuto di questo, le cose cambiano, cioè c'è molta più... si inizia a essere consapevoli. E perché adesso tra i giovani c'è molta più consapevolezza? Insomma, su Instagram, su TikTok adesso ce ne sono tanti di ragazzi, no? Di influencer che parlano di queste cose, per fortuna, però diciamo come tipo di educazione sessuale, la parità di genere, molte cose mancano nelle scuole, purtroppo non se ne parla di tutte queste cose. Poi i media, come diceva prima Sme, devono cambiare, cercare di dare un linguaggio diverso, di non spettacolarizzare, di non fare errori nella narrazione. La parte narrativa è importantissima. E vabbè, il sistema giudiziario c'è bisogno anche di una standardizzazione del sistema, di come vengono trattati i casi, no? Perché non c'è standardizzazione nelle...
Infatti anche a livello legale il tema oggi del consenso sta diventando materia di studio, esatto, da parte dei governi internazionali. In alcuni stati il discorso del consenso è diventato legge, in altri ancora no.
Esatto. E quindi è un tema attualissimo, ma veramente non se ne parla. Io non so se voi, non so se qualcuno di voi insegna nelle scuole o non so. Volevo anche da parte voi, da parte vostra, una riflessione, se se ne parla del consenso nei vostri ambienti di lavoro anche. Cosa dite voi di questo? Su questo concetto del consenso? Quindi ecco, penso che, no, che non ci sia tanta cosa in merito, e poi volevo anche un'altra cosa che bisogna fare è parlare anche dei falsi miti, che non si affrontano mai i falsi miti. Un falso mito può essere, no vabbè, ma queste cose succedono solo con degli estranei, solamente degli estranei li possono violentare. Oppure il falso mito che quasi tutte quasi tutte le accuse, quasi tutte le denunce sono false. No? Si sa, vabbè, tanto si parte con il presupposto che l'accusa è falsa, e quindi quello è un falso mito. Quindi falsi miti, parlare dei falsi miti anche. E poi ecco, ci sono, come ho già detto adesso, degli influencer che fanno un buon lavoro, ma si potrebbe fare tanto molto anche nelle città, a livello di organizzare dei seminari, organizzare dal parroco della città, dal parroco fino al politico, però che si organizzino cose insieme ai cittadini per parlarne, senza paura, senza pudore, ma c'è ancora tanto pudore. Cioè, se si ha a che fare con una vittima di violenza ci si allontana, se si parla di violenza no, è un tema delicato. E quindi che dobbiamo fare? Silenzio.
Prego.
No.
Oppure può alzare la voce.
No, era solo per collegarmi al discorso che dicevi prima, che spesso appunto lo stupro è una
una forma di guerra, no?
Un'arma di guerra.
Un'arma, sì, di guerra. Quindi volevo chiedere se nel caso vostro, nel caso tuo, del tuo compound, si è capito perché è stata fatta quell'azione, se è stata un'azione singola di un gruppo armato che, o del comandante, oppure c'è una logica politica o dietro, insomma, dietro quella cosa.
Sì,
perché
grazie.
Non siete stati difesi, come si sono giustificati? Perché li hanno abbandonato?
Allora, come ho già detto, le Nazioni Unite ci hanno abbandonato perché in quel momento i caschi blu, perché praticamente c'è stata una disorganizzazione, c'è stato un collasso proprio, il sistema di protezione è collassato completamente. C'è tutto un report, non lo dico io, ma c'è un report di Civilians in Conflict, e poi c'è stato anche tutta un'indagine delle Nazioni Unite dove c'è stata ammissione di colpa, ma non scuse né riparazione, non ci hanno neanche chiesto scusa. Per quanto riguarda quello che dice lei, è importantissimo, perché immediatamente dopo è partita subito l'investigazione da parte dell'FBI. Allora, io sono stata interrogata non so quante volte dall'FBI, non solo io. Perché? Perché l'FBI voleva capire chi era stato il mandante, perché lì c'è stato un mandante, e il mandante è da ritrovare appunto da parte del governo del Sud Sudan, perché quando loro sono entrati, la prima cosa che hanno detto a tutti, perché poi c'è stata la testimonianza di tutti, e tutti abbiamo detto la stessa cosa da tutti i paesi diversi, non è che ci siamo messi d'accordo. Tutti abbiamo detto la stessa cosa, ossia quando sono entrati dicevano: voi siete gli stranieri, voi state distruggendo il nostro paese, voi americani, nonostante ci fossero italiani, insomma da tutte le parti del mondo, senza stare a... E dice: voi americani dovete morire. Quindi c'è stata un'incursione da parte di queste forze armate, proprio, e loro sapevano che eravamo lì, cioè le forze armate, le governative sapevano che eravamo lì dentro in quel compound, tutti lo sapevano, e hanno aspettato il momento propizio prima del cessate il fuoco, qualche ora prima del cessate il fuoco sono entrati. Quindi c'è stato proprio un ordine dall'alto, e vi dirò di più. Quel famoso capitano, che io ho riconosciuto senza sapere che era il capitano, io ho riconosciuto, l'FBI mi ha mandato le foto segnaletiche, io ho riconosciuto tra i tanti, ne ho riconosciuti tre, di cui uno che però non era, diciamo, la persona che mi aveva orientato, ma era appunto il capitano, perché non è che hanno arrestato tutti, purtroppo. Cioè tre di cui io ero violentatori e il capitano. Io ho riconosciuto il capitano senza sapere che era il capitano, e l'FBI mi disse: qui c'è una svolta, perché è importantissimo, sei sicura di riconoscere questa persona? Ho detto: sicurissima, perché mi ha praticamente, è il primo che mi ha massacrato di botte, di pugni, ed è il primo, l'ho riconosciuto subito, perché gli altri bene o male li ho riconosciuti per altri motivi, ma poi molti non li riconoscevo perché avevo perso i sensi. E che è successo? A un mese, dopo un mese dalla mia testimonianza, questa persona è morta in carcere, e il mio avvocato ha detto che questo è morto, lui mi ha fatto capire la scusa, certo non lo poteva dire in maniera formale, ma ha detto: è morto di febbre tifoidea, ma mi ha fatto capire che lo hanno ucciso perché sapeva troppo. Quindi praticamente c'è stato il mandante, ma vi ripeto. E io poi fino a un certo punto l'FBI mi mandava perché era la maggior parte erano americani, e perché ovviamente lì poi c'era l'ambasciata americana, siccome qualche giorno prima c'era stato un attentato una macchina blindata dell'ambasciata americana, e volevano anche lì cercare, stavano cercando di uccidere prima ancora che scoppiasse la guerra civile. C'è stato un attentato all'ambasciata americana, quindi da lì non so perché hanno messo in moto questa cosa, questa macchina investigativa, non so se era per noi o perché volevano scoprire a cui ci rivuole, perché volevano capire chi voleva fare l'attentato all'ambasciata americana. Però poi alla fine non so cosa sia successo, io poi non ho saputo più niente, né da parte del mio governo, nessuno poi è portato più nulla di questa cosa.
Grazie, allora
Sabrina Prioli, il libro si chiama Non finisce mai, edizioni Helicon. Grazie della tua testimonianza,
grazie, a voi.
Grazie al pubblico, grazie a Paolo Cicchieri per la presentazione.
Vi ricordo che questo qua viene servito all'aperitivo, poi c'è il concerto, il festival continua anche domani, dopodomani, ma Chienchiostro invece torna sabato, siamo nel castello di Isola di Fano e abbiamo due luminari della scienza che parleremo di problematiche legate ai cambiamenti climatici, quindi vi aspettiamo sabato prossimo e buon proseguimento.
E vi volevo solamente dire che qui ci sono a disposizione i libri e il primo libro è stato autopubblicato e tutto il ricavato va in beneficenza ad un'associazione che seguo in Perù, dove ci sono ragazze vittime di violenza e abuso, vengono accolte anche incinte eccetera, quindi spero che possiate leggervi i libri. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
Cosa prendiamo? Continuiamo sugli altri diritti, quando ci sediamo adesso tra un po' parto per l'appunto, io finisco il 20 e parto per la Sardegna, torno a settembre e poi dopo ci sentiamo, cominciamo a lavorarci. Sarai con me?
Grazie. Prego, io ho evitato la fila, non so se.
Prego, prego.
A che devo pagare?
A Sabrina, direttamente. Quanto viene il libro posso fare anche
allora 15 e 18 grazie
18, cioè,
non ho... allora dovrei ridarti vediamo un po' perché io voglio
32
allora io prendo il primo
spero non c'ho spicci
adesso vediamo se qualcuno ce li ha spicci
allora questo allora 18 e 15
per me.
Allora 20
no. Dammi quello lì perché io
32 allora, vero? Qui ce l'ho
sì, non ho niente
io grazie grazie mille spero però non ho spicci niente se mi qualcuno ha da cambiare te l'ho dati giusti vero?
Non l'ho guardato guarda
no no certo guarda
no.
Ce l'hai 2 euro allora sì 2 euro ce l'ho e grazie
no voglio la firma
certo ah?
Cristina
hai detto l'isola di fama
del piano
e grazie
del piano grazie
mille
vabbè dai ma sì, tanto dopo leggo non è
perché tanto
sì, mettersi
avanti
c'è
il del piano sabato prossimo
allora sì, stoppiamo non diciamo che ho sbagliato.